Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. In chiusura di questo mese di novembre, che tradizionalmente è dedicato alla commemorazione dei defunti, ultimamente abbiamo anche commemorato, per esempio, oltre ai santi, no, con cui si è aperto questo mese, no, con diciamo, la solennità di tutti i santi, beh, si chiude anche con la solennità di tutti i santi francescani. E nel mezzo c'è questa rievocazione particolare del suffragio alle anime dei nostri defunti. Abbiamo per tutto il mese parlato un po' di questa necessità di ricordarci dei nostri defunti, ma dei defunti in generale, delle persone che ormai non ci sono più, perché abbiamo il dovere di fare loro del bene, più adesso di quanto abbiamo fatto quando erano in vita. Il suffragio delle anime purganti, infatti, è il cuore di tutta la liturgia del mese di novembre. Ecco, quindi ci sono tante iniziative, le messe che vengono offerte in suffragio dei defunti, anche le 30 messe gregoriane che hanno un'importanza fondamentale per aiutare chi? Per aiutare le anime dei nostri cari, ma anche dei nostri estranei, ad arrivare in cielo. Ad arrivare al paradiso, a godere finalmente la visione di Dio per l'eternità, e nessuno le potrà staccare e le potrà privare di questa gioia eterna che è quella che abbiamo in paradiso. Nel frattempo, però, se ci si è staccati dalla vita terrena, in condizioni imperfette, come ci insegna proprio la dottrina cristiana cattolica, e in questo caso la misericordia di Dio ha inventato il purgatorio, che è uno stato di purificazione nel quale, è vero, si soffre tantissimo, sia perché non si può raggiungere subito il Signore in cielo, sia perché proprio viene percepita una sensazione di grande dolore fisico che non esiste più, però di grande dolore, di grande sofferenza, come di un fuoco qui sulla terra, ma ancora più forte, come sappiamo da tante testimonianze. Allora, come vogliamo chiudere questo mese dedicato al suffragio dei defunti? Lo vogliamo chiudere nel segno dell'Immacolata. In che senso? Parlando della vita dopo la morte. Anzi, in questa catechesi vorremmo trattare di uno di quei fenomeni cosiddetti borderline, cioè che sono situati proprio al confine tra la vita biologica qui sulla terra e l'aldilà. Abbiamo già parlato, non so se ricordate, anche in altre trasmissioni, di come le anime dei defunti, per una speciale permissione di Dio, se sono nel purgatorio, possano manifestarsi ai viventi. Per che cosa? Per chiedere suffragi, per chiedere sante messe, per chiedere rosari, per chiedere anche sacrifici espiatori che li aiutino ad avanzare nel percorso che li separa dal purgatorio al paradiso, finalmente vedere aperti questi cancelli dorati del paradiso ed entrare nella gioia eterna, in peritura. Invece oggi trattiamo di uno stato che è possibile che avvenga prima della morte definitiva o addirittura che permette di ritornare in vita, pure se c'è uno stato di cosiddetta premorienza. Allora, proprio di questo vogliamo trattare, di questo fenomeno che con un termine anglosassone viene chiamato near death experience, cioè una esperienza vicino morte, che è oggetto di considerazione non solo da parte di chi si interessa di cose spirituali, ecco, ma anche da parte della medicina. Perché? Perché ci sono moltissimi casi di persone che, dopo essere effettivamente andati in un coma profondo, dopo essere andati in arresto cardiaco, che hanno avuto una mancanza, quindi di battito cardiaco, di irrorazione del cervello dal flusso sanguigno, sono ritornati alla vita, anche normale, in maniera assolutamente sorprendente. Ecco, soprattutto sono sorprendenti le testimonianze che sono state riferite poi, una volta tornati, alla coscienza. Andiamo un po' con ordine perché noi viviamo dei tempi, cari amici, dove avete visto, no, l'intelligenza artificiale, il progresso nelle conoscenze anche dell'universo. Cioè siamo in un momento nel quale veramente l'umanità conosce, arriva a conoscere cose che prima non conosceva, quindi il cosiddetto progresso scientifico. Ora, fino adesso, fuori dalla considerazione scientifica, c'erano questi fenomeni di NDE, cioè di Near Death Experience, ma ecco, nell'allargamento delle conoscenze, anche i medici, e questo bisogna darne atto, che rivela una certa onestà intellettuale, hanno considerato questo stato come effettivo, possibile. Mentre prima si era categorici, si parlava di fantasie, di uno stato indotto, per esempio, da alcuni farmaci che venivano somministrati, quando si ha uno stato di incoscienza, oppure quando si è avuto un trauma gravissimo che ha portato poi al cuore che si è fermato, cioè mentre prima i medici minimizzavano, cioè volevano far capire che era un equivoco, che tutte queste cose erano effetti collaterali, ecco, di traumi, di farmaci, eccetera, siccome queste esperienze premorte avvengono anche in persone che non sono affatto traumatizzate, che non si tratta di operazioni che erano andate a male oppure di persone che erano state in coma particolarmente profondo, allora anche i medici un po' si sono arresi, scusatemi, all'evidenza e hanno cominciato a considerare seriamente di mettere in dubbio un paradigma di pensiero. E cioè, fino a qualche tempo fa, anche i medici, come tanti altri, tra cui gli atei, consideravano la coscienza come la conseguenza dell'attività cerebrale. Quindi questo è il paradigma che governava il mondo scientifico fino a pochi decenni fa. Questo perché c'erano state, diciamo, rilevazioni che si considerava quanto più possibile affidabili nel definire la morte. Che cos'è? dal punto di vista medico, la morte. E si era molto frettolosamente, ecco, archiviato, derubricato un po' questo argomento della coscienza anche in un cervello che non funziona come qualcosa di impossibile da un punto di vista razionale. Poi però il progresso, appunto, nella tecnica dei trapianti ha fatto sì che l'indagine medica si spostasse più avanti, perché è chiaro che se una persona non è sicuramente morta, non possiamo prendere gli organi per una donazione, per un trapianto. D'altro canto, se si aspetta, tra virgolette, troppo, gli organi interni, soprattutto i più nobili come il cuore, il fegato, eccetera, diventano, tra virgolette, inservibili perché per troppo tempo sono stati esclusi dalla circolazione sanguigna. Allora, tutti questi fattori hanno portato anche i medici a riconsiderare, aprendosi anche a un fatto trascendente, che ci possa essere la coscienza anche in un cervello che non funziona. Facciamo qualche nome. Per esempio, lo scienziato van Lommel, Pim van Lommel, ebbene, che uno degli esperti in questo campo degli studi, delle esperienze premorte, lui si è convinto che anche in assenza di attività elettrica, quindi non solo in assenza di circolazione sanguigna, ma proprio quando anche il cervello manifesta questo elettroencefalogramma piatto, che la coscienza possa in qualche modo sussistere. È un'apertura del mondo scientifico al mondo del metafisico, no? Cioè di qualche cosa che va al di là della fisica. Addirittura, secondo un neurologo, Enrico Facco, le esperienze di coloro che hanno avuto un arresto cardiaco, diciamo, che hanno avuto una situazione di coma, di esperienze premorte, si verifica nel 18% dei casi, quindi quasi una persona su 5 che in qualche modo torna indietro, diciamola così, da uno stato di arresto cardiaco o di coma, riferisce di aver avuto delle esperienze coscienziali, di aver conservato, cioè, una lucidità di coscienza. L'io continua ad esistere nonostante che il corpo giaccia inanimato. E qui a questo punto bisogna fare qualche esempio. Facciamolo perché così diciamo, suffraghiamo questa evoluzione della medicina davanti a questi fenomeni. Per esempio, il dottor Carlo Iovine, che è un neurologo dell'ospedale San Giovanni Battista, dell'Ordine di Malta, e che fa parte anche della Congregazione delle Cause dei Santi, quindi è una persona che è medico, ma è anche colui che viene consultato quando si tratta, per esempio, di definire se c'è stato un miracolo, se c'è stato un fatto soprannaturale, insomma. Beh, lui riferisce che una volta un cieco che era, per cause che non sappiamo, entrato in coma, beh, al suo risveglio ha detto invece che ci vedeva, cioè ha detto: io dopo che sono morto ci vedevo benissimo, ha descritto una sala operatoria nella quale evidentemente lui era, tra virgolette, morto, cioè ha avuto un arresto cardiaco, e ha descritto, lui che è cieco, ha descritto dei particolari che erano presenti nelle strutture di questa sala operatoria, delle persone. Questo naturalmente risulta particolarmente straordinario, perché si tratta di una persona non vedente che invece dopo aver entrato in questa condizione di premorienza ci vedeva benissimo, tant'è vero che ha riferito particolari che solo uno che vedeva poteva conoscere della sala operatoria. Ecco, davanti a queste cose naturalmente i medici insomma, non reagiscono più, o perlomeno non tutti reagiscono con un'alzata di spalle, ecco, dicendo che si tratta tutta di fantasia. Elisabeth Kubler-Ross, che è una psichiatra svizzera, e ha riferito il caso di una bambina di 12 anni che era finita anche lei in coma, però quando è uscita dal coma ha raccontato al papà di aver visto un bambino, di averci parlato, e questo bambino le aveva detto di essere il suo fratellino. Naturalmente, questa notizia strana, il padre invece scoppiò in lacrime, perché prima di questa bimba, prima che nascesse questa bimba, i genitori appunto avevano avuto un fratellino che però era morto precocemente. Ma nessuno aveva detto niente alla bimba, a questa bambina di 12 anni. Anche questo è un fatto particolarmente inspiegabile. Ma anche se andate in giro su YouTube, potete trovare la testimonianza, questa veramente incredibile, straordinaria, di un ragazzo texano di 17 anni, Zach Clemens. Io l'ho proprio riguardato questa testimonianza filmata qualche po' tempo prima della trasmissione. Bene, Zach era impegnato in una partita di rugby e è caduto esanime per un arresto cardiaco. Molto spesso, purtroppo, succede che ignorando particolari condizioni del cuore, molti sportivi muoiono sul campo, come è capitato a giocatori di calcio, come è capitato a ciclisti, insomma, gente che era impegnata in uno sforzo fisico. A un certo punto il cuore, magari per delle malformazioni che non si erano mai state diagnosticate, il cuore si ferma e si muore sul campo. Prima si moriva irreparabilmente, adesso invece in ogni stadio, in ogni campetto, anche addirittura, è presente un defibrillatore e anche delle persone capaci di farlo funzionare, il defibrillatore. Questo fa sì che molte persone vengano salvate. Quindi, col massaggio cardiaco e con il defibrillatore, il cuore esce fuori da questo stato di fibrillazione e comincia a battere regolarmente. Possiamo ra raccontare rapidamente questo fatto. Questo ragazzo, appunto, ha avuto un arresto cardiaco. Per i primi minuti hanno cercato di rianimarlo sul terreno di gioco, poi è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Qui in ospedale è rimasto in coma per 3 giorni. Dopodiché, però, si è risvegliato, anche con una certa sorpresa dei medici che avevano avvisato i genitori che dopo una così prolungata assenza di circolazione sanguigna, quindi si parla di 20 minuti, che il ragazzo è stato in arresto cardiaco per circa 20 minuti, insomma, che il cervello ne sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato. Quindi anche se il ragazzo fosse tornato a uno stato di veglia, però con delle gravi menomazioni neurologiche. Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Zack si è svegliato. La mamma lo ha filmato nel momento in cui Zack si è, dopo qualche minuto dopo che si era svegliato, ha registrato le parole del ragazzo, il quale ha detto, piangendo, fra le lacrime, che lui aveva visto un uomo alto, con la barba, contornato di angeli, il quale gli ha messo una mano sulla spalla, proprio ho sentito le parole in inglese, put his hand on my shoulder, quest'uomo gli mette una mano sulla spalla e gli dice: Zack, non avere paura, andrà tutto bene. E lui ha detto: era Gesù, ho riconosciuto in lui Gesù, contornato dagli angeli. Lo diceva piangendo il ragazzo e facendo piangere anche la madre che ascoltava questo resoconto. Voglio mettere qualche altra testimonianza in gioco perché, per esempio, la figlia di Antonio Socci, che conosciamo, questo giornalista cattolico cristiano, che ha avuto la figlia che è andata in arresto cardiaco addirittura per più di un'ora, perché aveva avuto un incidente stradale. Il cuore però è stato rimesso in funzione, è stata in uno stato di coma vegetativo per giorni, per molto tempo, però all'uscita di questo coma ha raccontato al papà, ai familiari, di aver visto il paradiso. E anche qui potete trovare su YouTube la testimonianza di Caterina Socci, la figlia di Antonio Socci. Qualche tempo prima di tutte queste tecnologie così avanzate, che hanno permesso poi anche la rianimazione di persone che erano state per molto tempo in arresto cardiaco, ci ricordiamo di Gloria Polo, no? Questa donna che addirittura ha raccontato come è stata tirata fuori addirittura mentre andava a finire all'inferno e ha raccontato per filo e per segno quale sarebbe stato il suo posto nell'inferno. Chi l'ha tirata fuori? L'Immacolata. Ecco perché in partenza di questa trasmissione volevo proprio chiudere questo mese di novembre nel segno dell'Immacolata e parlando della vita oltre la morte, come inizia, ecco, come qualcuno è tornato indietro. Gloria Polo diceva che lei, magari in maniera non consapevole, usava come anticoncezionale la spirale, che è, sappiamo, un anticoncezionale di tipo abortivo, quindi aveva purtroppo ucciso tanti bambini perché impediva che proseguissero la loro vita di embrioni, venivano brutalmente distaccati dalla parete uterina da questo dispositivo infernale che è la spirale. E quindi quando si è trovata davanti al giudizio di Dio, si è resa conto, insomma, di essersi macchiata di questo terribile omicidio. Poi c'erano anche altre questioni che le apparivano con una chiarezza straordinaria dello stato della propria anima. Vedeva che aveva addosso il peccato mortale, quindi non era morta in grazia di Dio. E Gesù glielo fece notare. Cioè, gli disse: tu ti sei macchiata di questi peccati gravi, che perché poi dopo c'erano altre questioni nella vita di relazione, oltre che in questo discorso degli aborti, dei rapporti extraconiugali, o comunque fuori dal matrimonio. Quindi, diciamo, c'era una situazione dell'anima che l'aveva condannata all'inferno. Però quello che è successo è che per un grande intervento, possiamo dire, dell'Immacolata, quest'anima ha ottenuto da Dio il permesso di ritornare alla vita. Quindi un atto di grandissima misericordia di Dio che pur davanti a questa situazione che era foriera di una condanna eterna, ha permesso il ritorno di Gloria Polo sulla terra. Perché? Perché? Ecco, arriviamo al punto importante. Nel caso di Gloria Polo c'è stata una vera e propria inversione di marcia, cioè una conversione totale. Lei ha avuto proprio da Gesù questa missione di raccontare la sua esperienza e quindi, oltre a aver da allora abbracciato una vita di grazia, quindi una conversione spirituale, la sua missione è quella di divulgare al mondo di come stanno le cose, perché spesso noi dimentichiamo, non che non sappiamo, dimentichiamo come stanno realmente le cose. Gesù stesso ci aveva avvisato, no, tantissime volte, facendo riferimento soprattutto, per esempio, alla parabola delle 10 vergini, no? Che 5 erano sagge e 5 erano stolte. Ebbene, si è visto in quel caso che le 5 vergini stolte, quando tornarono, questo in maniera simbolica, in maniera allegorica, metaforica, no? Erano tornate dallo sposo con l'olio, nella lampada e trovarono la porta chiusa. E questa porta chiusa era la porta della vita. Quindi, ormai indietro non si torna, con lo sposo in cielo non ci si può andare, erano destinate alla dannazione. Quindi, e la porta fu chiusa, dice proprio il nostro Signore in questo Vangelo così importante. Quindi noi sappiamo le cose come stanno, la dottrina cattolica ci dice che noi dopo la morte siamo soggetti a un giudizio particolare nel quale si decide il destino della nostra anima. Quindi, paradiso, purgatorio, ahimè, anche la possibilità di andare all'inferno. E quello che non sappiamo è che questi fatti gettano una luce, ecco, su questa transizione. Non sappiamo quanto tempo passa tra arresto cardiaco e poi la morte definitiva, cioè la morte definitiva poi in sostanza è quando l'anima si stacca proprio dal corpo. Ma queste cose le sentiremo dire da un grande sacerdote, un santo sacerdote che è Don Dolindo Ruotolo, ma questo ve lo dirò fra qualche minuto. Ci prendiamo un paio di minuti di stacco musicale e poi ci ritroviamo. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391 per chi volesse con nostro piacere intervenire in questa trasmissione. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, stiamo parlando, stiamo facendo questa catechesi con una riflessione, ecco, sui casi di premorte. Questi casi abbiamo visto ormai sono, diremo, accettati anche dalla scienza e si tratta di persone che con grande anche univocità nei loro resoconti, una volta tornati alla coscienza, dopo uno stato di coma, dopo un arresto cardiaco, dopo addirittura essere stati per molti minuti senza che il cuore battesse, riferiscono quasi uniformemente, ecco, le stesse esperienze, questa luce, questo tunnel che loro attraversano, poi vedere persone defunte, per esempio, come abbiamo sentito, questa bambina di 12 anni che ha incontrato il suo fratellino che non sapeva di avere, e poi, una volta tornata, uscita dal coma, riferendo la cosa ai genitori, ha saputo che lei effettivamente aveva avuto un fratellino morto, nato prima di lei. Quindi, tanti casi veramente inesplicabili. Bisogna distinguere, ecco, nei Vangeli troviamo delle risurrezioni, quella di Lazzaro, 4 giorni. Ecco, qui non si tratta di questo, si tratta di persone che sono in uno stato di coma, anche di coma profondo, non di coma de passé, come si usa dire, ma insomma, che in qualche modo poi anche dopo mesi tornano alla coscienza. Non si tratta di risurrezioni come quelle evangeliche, la figlia di Gairo, il figlio della vedova di Nain, cioè lì si tratta proprio di miracoli che il nostro Signore ha fatto, facendo tornare in vita dei defunti. Ecco, qui no, non è, diciamo, le condizioni generali vengono mantenute, anche per questi ausili, medici. Mi sovviene adesso, ricordo di aver sentito per televisione anche la testimonianza, non so se qualcuno di voi lo ricorderà, di Mago Zurlì. Mago Zurlì che aveva avuto un infarto, una volta anche lasciate le scene, ha avuto un infarto, però dopo questo arresto cardiaco è ritornato alla coscienza e riferiva di aver visto, e lo diceva in giro, un po' come Gloria Polo, riferiva di aver incontrato lui la chiamava una chiarità, non una luce. Il termine usato da questi, no, il tunnel con una luce in fondo, cioè io posso definirla meglio come una chiarità che non è terrena, ecco, una chiarità che non è terrena, una luce che non è ultraterrena. In tutti i casi, vedete, questi ritorni alla vita anche normale sono stati possibili per la misericordia di Dio. E queste persone, una volta tornate in vita, hanno avuto una missione da compiere, quella di parlare della loro esperienza, di spiegare anche quello che avevano visto. Il caso di Gloria Polo è veramente il più straordinario di tutti, perché lei era proprio morta, lei era stata colpita da un fulmine, da una saetta. E la persona che era con lei è morta, lei ha avuto il corpo attraversato da questa scarica elettrica e ha avuto distrutti gli organi interni. Era stata dichiarata morta, poi improvvisamente e in maniera assolutamente inesplicabile, questi organi interni sono tornati perfettamente sani e Gloria Polo ha ricominciato a vivere, ma aveva ricevuto da Dio la missione di parlare di quello che le era accaduto. Allora, che cosa ci possono dire? Vedete, proprio in chiusura di questo mese di novembre dedicato ai defunti, questo diaframma che ci separa dall'aldilà, questa frontiera, è brutto usare questo termine, ma è così. tra la vita e la morte, che non è poi così impermeabile o a senso unico, così come certe volte disperantemente noi crediamo. Ci sono stati dei casi in cui questa frontiera viene attraversata in un senso e poi anche in un altro senso. Ma certo Dio, quando permette questo, è un fatto anche molto raro, vuol far sì che noi riflettiamo, sul fatto che la vita non si chiude, ecco, nella dimensione corporale. La nostra vita, soprattutto quella che noi chiamiamo coscienza, il nostro io, sopravvive, anzi addirittura si perfeziona, come nel caso del cieco che poi ci vedeva nell'aldilà, con la perdita del corpo. Quindi, però bisogna stare molto attenti, bisogna capire che è uno stato che il Signore rende irreversibile, perché l'anima non è stata staccata dal corpo. Anzi, un santo sacerdote, Don Dolindo Ruotolo, in un libro che vi consiglio vivamente, e sempre potete richiederlo alle nostre suore di Casa Mariana, in un libro chiamato Chi morrà vedrà, spiega come, e questo sicuramente ha avuto dei lumi, da parte dello Spirito Santo, come in realtà il nostro io, la nostra coscienza, quando si avvede, che si rende conto in qualche modo che il corpo è inservibile, cioè che non permette più di rimanerci dentro, ecco, lascia il corpo. E questa è, a meno di un intervento soprannaturale, una condizione che poi provoca definitivamente la morte, la nostra morte, quindi il distacco dell'anima dal corpo. In realtà è come se uno si trovasse in una fumosa stanza dove a un certo punto è impossibile respirare e allora si chiude la porta alle spalle ed esce da questa stanza. Poi bisogna anche dire che in maniera un po', diciamo, irrituale, no? La stessa spiegazione che stiamo dando adesso per far capire di che cosa si tratta, queste esperienze di near death, cioè di vicinanza alla morte, lo stesso filone logico spiega che cosa? Spiega la possessione diabolica. Perché così come l'anima in qualche modo si è messa, diciamo, si chiude, no? E il corpo non interagisce più con l'anima in questa situazione di premorienza, tant'è vero che i testimoni dicono di aver visto il proprio corpo sul lettino della sala operatoria, contornato dai medici, dagli anestesisti che cercavano magari di riportarlo alla condizione di battito cardiaco. Quindi gente che ha testimonianza, guardando la situazione dall'alto, descrivendo addirittura come erano vestiti, che c'erano degli orologi nella camera operatoria. Quindi l'anima staccata dal corpo, però non lontana da esso. Beh, questo stesso filone logico ci fa comprendere come sia possibile che a un certo punto la nostra coscienza, la nostra identità, viene occultata temporaneamente e il possesso del corpo viene preso da uno spirito, in questo caso da uno spirito immondo. È il caso della possessione diabolica, quello che noi chiamiamo lo stato di trance. Quindi intendiamo con questo dire che il Signore ci sta facendo capire tante cose, ma la cosa più importante che ci vuole fare capire è che dopo questa vita se ne apre un'altra, il cui stato dipende da come abbiamo vissuto e da come moriamo. Quando Lui, per la sua grande misericordia, ha permesso di attraversare la soglia, questa porta, per tornare alla vita anche normale, ha sempre affidato in qualche modo queste persone che lo hanno fatto, sono persone spiritualmente completamente cambiate, cioè hanno compreso che cos'è veramente la vita e non hanno più trascurato lo stato di grazia, che è questo stato di amicizia con Dio, di condividere la vita stessa di Dio, che ci mette in condizioni di morire, fare una morte, se non santa, una morte in grazia di Dio. Ci avvisa anche San Francesco d'Assisi, guai agli uomini che morranno nell'i peccata mortala. Ecco, diceva nel suo italiano no, del 1200, San Francesco. Quindi le persone che sono tornate indietro hanno cambiato la loro vita, si sono emendati dai peccati, e hanno testimoniato quello che ci aspetta in questo novissimo che è la morte e poi l'altro novissimo che è il giudizio di Dio. Un altro fatto molto curioso è questo, che tutte le persone che sono tornate indietro con questa esperienza di premorte hanno definito uno scenario che è quello della nostra fede. Cioè, non è che sono andati in coma o in arresto cardiaco soltanto i cristiani cattolici battezzati italiani. No, ci sono andati in coma pure, che ne so, i protestanti, i buddisti, i musulmani, e hanno visto Cristo, non hanno visto né Allah, né il Buddha, anzi qui devo spendere qualche parola, ma hanno visto Gesù Cristo, hanno visto il nostro Signore Gesù Cristo e gli angeli custodi. Quindi si apre uno scenario compatibile solo con la fede cattolica. E questo anche ci dovrebbe dire tanto, ecco, perché queste persone poi hanno capito che la loro fede non era la vera fede, proprio da un'esperienza di premorte. Addirittura si dice, ma anche qui c'è un filmato che non so quanto sia attendibile, che un buddista, anzi induista, sia morto e poi si è tornato indietro e ha visto. Si è trovata davanti a Buddha, però Buddha stava all'inferno. Ecco, adesso io non so se questo è vero, non è vero, se è soltanto, tra virgolette, la testimonianza di un induista o buddista, non ricordo, che poi si è convertito al cristianesimo, ma certamente lo ha fatto per una esperienza di premorte. La Madonna è la nostra salvezza. La Madonna è colei che ha salvato Gloria Polo dall'andare all'inferno. La Madonna è quella che, come dice San Massimiliano Maria Colbe, anche se fossimo con un piede nell'inferno, negli inferi, riuscirebbe con la sua onnipotenza supplice a tirarci fuori da questa condizione terribile. Allora, benvengano queste esperienze, benvengano questi racconti quando sono la causa di sincere conversioni, di un ravvedimento che ci porta, per chi le ha vissute, anche per chi ascolta, un ravvedimento che ci fa abbandonare le errate concezioni, le false religioni, che ci fa finalmente convertire e vivere. A che giova all'uomo, conquistare il mondo intero se poi perde la propria anima immortale? Questo ci dice il nostro Signore. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Ave Maria.